Modem.
Charlie's murder was not just an attack on one man or one movement.
L'uccisione di Charlie non è stata soltanto l'uccisione di un uomo o di un movimento, è stata un attacco a tutta la nostra nazione. La pistola era puntata contro di lui, ma quella pallottola era rivolta contro ognuno di noi.
But the bullet was aimed at all of us. That bullet was aimed at every one of us.
After Charlie's assassination, we didn't see violence.
Dopo l'assassinio di Charlie, non abbiamo visto violenza, non abbiamo visto tumulti, non abbiamo visto rivoluzioni. Abbiamo invece visto quello che mio marito ha sempre predicato, abbiamo visto una rinascita. Vi prometto che il nostro lavoro diventerà ancora più grande. Nessun assassino ci fermerà dal difendere i nostri diritti.
No assassin will ever stop us for standing up to defend those rights, ever.
We can return violence with violence. We can return hate with hate.
Alla violenza possiamo rispondere con la violenza, all'odio con l'odio. Possiamo sempre puntare il dito contro qualcun altro, ma c'è un momento in cui dobbiamo fermarci, altrimenti andrà sempre peggio. Io però ho speranza, credo che possiamo fermarci e costruire un futuro migliore. Credo ancora nel nostro paese.
I still believe in our country.
Le voci del presidente Trump, della moglie di Charlie Kirk alla cerimonia in memoria dell'attivista assassinato il 10 settembre e quella raccolta nei giorni seguenti all'attentato del governatore dello Utah Spencer Cox. Un'uccisione, quella di Kirk, che si fa sentire sulla situazione politica interna degli Stati Uniti. Charlie Kirk, attivista e influencer di destra, per alcuni di estrema destra, paladino dei valori conservatori e personaggio molto vicino a Donald Trump. Per esempio, si era attribuito il merito di aver portato a Washington 80 bus di sostenitori nel giorno dell'assalto al Campidoglio nel gennaio del 2021. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia Roberto Porta, a gestire lo studio Igor Valli, Luca Fasani al microfono. Dunque, gli Stati Uniti al centro della puntata di oggi e comincio col nostro primo ospite, Andrea Vosti, buongiorno.
Buongiorno.
Andrea Vosti, nostro corrispondente RSI a Washington, una cerimonia quella di ieri che conteneva sì molti riferimenti religiosi, ma che ricordava più una convention elettorale con un'ampia rappresentanza dell'attuale amministrazione repubblicana. Cosa ti ha colpito di più ieri sera? Ma penso il discorso di Donald Trump, ne abbiamo appena sentito una battuta in copertina.
Beh, certo, sono due gli aspetti del discorso di Trump che mi hanno colpito. Il primo è stata la pressoché totale assenza di un appello all'unità del paese, alla distensione dei toni dello scontro politico. Trump, l'abbiamo sentito, ha detto: è vero che l'assassinio di Charlie Kirk è stato un attacco a tutta l'America, ma il suo è stato un discorso da campagna elettorale con toni divisivi, la promessa di dare la caccia ai nemici delle libertà e a chi finanzia il terrorismo interno, l'immancabile bugia delle elezioni rubate. Insomma, un discorso poco presidenziale, se vogliamo, per la circostanza che era una cerimonia funebre. E c'è stato un passaggio al riguardo molto eloquente quando Trump, rivolgendosi alla moglie di Kirk, Erica, che nel suo discorso pochi minuti prima aveva annunciato di voler perdonare l'assassino, ebbene Trump le ha detto: mi spiace Erica, ma io odio i miei avversari. Il secondo elemento che mi ha colpito e anche parecchio turbato è stata la ripetuta fusione di politica e religione, l'omicidio di Charlie Kirk come un detonatore di una battaglia spirituale tra il bene e il male, in cui in gioco c'è il futuro, la sopravvivenza stessa dell'America. Trump ha definito Charlie Kirk un martire morto per difendere le libertà e i valori americani. Ebbene, sarebbe davvero paradossale se quel principio che stava così tanto a cuore a Kirk, la libertà d'espressione, venisse adesso opportunisticamente calpestato dalla Casa Bianca, da Trump, per giustificare una repressione del dissenso e per imprimere una ulteriore torsione autoritaria alla sua presidenza. I segnali in questo senso certamente non mancano.
Ecco, con noi anche Mattia Ferraresi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mattia Ferraresi, giornalista di Domani, con una lunga esperienza da corrispondente degli Stati Uniti. Prima di passare alle considerazioni più politica sul quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Cosa si può dire sull'attentato? Meglio sull'attentatore, una figura che sembra essere sparita dall'attenzione dei media, catalogato tipo mostro estremista.
Buongiorno a tutti. Ovviamente la premessa di una domanda del genere è sempre la cautela rispetto al percorso investigativo, e quindi è evidente che le informazioni che sappiamo sono assolutamente provvisorie e preliminari, quindi vanno prese in questo modo, appunto. La cosa che sappiamo è che emerge e sta emergendo, io credo, sia quello di un profilo purtroppo abbastanza tipico, cioè fa parte di una serie di profili di attentatori politici che sono politici nel senso che colpiscono un obiettivo che chiaramente ha un valore politico, e da un'altra parte sono pochissimo politici, nel senso che i messaggi, gli eventuali manifesti, i segni che mettono il loro sistema di collegamenti e connessioni ci parlano di una certa confusione, una certa confusione ideologica. In questo caso non emergono per il momento collegamenti con gruppi estremisti, emerge però il profilo di un giovane, diciamo, come dicono gli americani, estremamente online, legato a molte comunità, la comunità furry di animali antropomorfi, che in un certo modo è legata al mondo trans, le comunità dei gamer. Insomma, sta emergendo, io credo, negli Stati Uniti da tempo un profilo di questo genere, giovani uomini estremamente online, dove negli angoli più oscuri della rete incontrano parole d'ordine, temi, slogan che in qualche modo radicalizzano e fanno scattare qualcosa, ma solitamente, magari saremmo smentiti dalle indagini, non sono parte di un piano organizzato politico. Quindi in un certo senso quello che sappiamo dell'attentatore solo in parte ci riporta alla cornice della violenza politica in un senso più tradizionale, quella della violenza organizzata, tipicamente fatta secondo piani svolti da gruppi organizzati.
Ecco, completo la lista degli ospiti dando il benvenuto a Mario Del Piero. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli altri ospiti, buongiorno.
Mario Del Piero, professore di storia degli Stati Uniti, storia della politica estera americana a Sciences Po a Parigi. Parlando di attentato, c'è stato anche l'attentato mancato contro Donald Trump l'anno scorso, se ne è accennato ieri, adesso quello mortale contro Charlie Kirk. L'etichetta che si mette sullo sparatore ha un'influenza sugli effetti e le ripercussioni di questi attentati?
In una certa misura sì, perché da dove abbiamo obiettivi, matrici, provenienze ben identificabili possiamo dare un giudizio politico migliore, più chiaro, più trasparente. È chiaro che poi, lo ricordava adesso Ferraresi, anche nel caso del tentato dell'attentato a Trump dell'anno scorso non abbiamo individuato, non siamo stati in grado di ricostruire un profilo preciso degli attentatori e quindi delle motivazioni che l'hanno spinto a quel gesto. Dopodiché rimane il fatto che si tratta di atti di violenza politica, perché, diciamo così, il brodo culturale dentro cui si formano questi giovani radicalizzati, anche con percorsi tutti individuali, non legati a gruppi politici precisi o anche a obiettivi politici precisi, però il brodo culturale è quello di un paese lacerato, diviso, polarizzato, nel quale cresce la legittimazione dell'utilizzo della violenza contro bersagli politici e si individuano bersagli politici per questi gesti eclatanti, anche poi con processi emulativi tipici della diffusione di certe idee nelle comunità online o attraverso altre forme di socializzazione alla violenza. Quindi si tratta di atti di violenza politica, e questo ci obbliga a interrogarci su quali sono le condizioni e qual è il contesto dentro cui questi atti di violenza si svolgono, maturano, ed è il contesto di un paese, dicevo, diviso, polarizzato, radicalizzato, e soprattutto un contesto, è l'ultimo punto, è quello che abbiamo visto anche nel funerale comizio di questa notte, con un presidente che non prova nemmeno a offrire un messaggio inclusivo, unitario, pacificatore, ma cavalca queste polarizzazioni, cavalca queste divisioni, si nutre lui stesso di un lessico, di una retorica, di un discorso estremamente crudele e violento. Ecco, se mi passate la metafora un po' banale, di fronte a un fuoco che divampa nella società americana e nella politica americana, il presidente non svolge il suo ruolo istituzionale di pompiere, ma agisce spesso da piromane.
Ecco, un clima già teso. Trump in fondo parlava di vendetta già in campagna elettorale, ora l'avversario viene ancora più demonizzato. Mattia Ferraresi, si è assistito anche ad un attacco alla stampa, al programma poi chiuso del conduttore televisivo Jimmy Kimmel, accusato di aver mancato di rispetto alla vittima. Si è arrivati a una nuova dimensione o in fondo le pressioni sulla stampa erano comunque già in corso?
Io credo che l'omicidio di Charlie Kirk e le sue reazioni e il modo in cui la Casa Bianca ha gestito e sta gestendo questo aspetto semplicemente sia stato un evento catalizzatore che mostra esplicitamente ciò che era già in atto. Quindi erano già in atto un sistema di pressioni estremamente forti e non da tanti punti di vista, l'ultimo dei quali era evidentemente le continue azioni legali mosse da Trump contro giornali, giornalisti, gruppi editoriali. Quindi c'era già una pressione assoluta, c'è un salto di qualità. Questo salto di qualità è il partito e la parte politica che negli ultimi anni ha dedicato così tanta attenzione e enfasi alla protezione della libertà di espressione da quella che veniva considerata una dittatura culturale woke, ha gettato la maschera, ha buttato via anche gli ultimi infingimenti e le ultime diciamo difese formali di questo principio per andare diciamo nella direzione in cui già era, ma lo era in modo leggermente più accorto, e adesso lo è esplicitamente. Appunto, se ricordiamo, J.D. Vance ha passato mesi a raccontarci e a denunciare gli abusi alla libertà di espressione commessi in Europa, in particolare nel Regno Unito, era diciamo sempre abbattuto su questo tasto. È la stessa persona che adesso invita apertamente i cittadini alla delazione, a denunciare chi ha reazioni che devono essere in qualche modo censurate. Quindi questo viene fatto per i cittadini comuni e a un altro livello, più di sistema, con i media. Abbiamo visto il caso di Jimmy Kimmel, che è sicuramente interessante per la dinamica esplicita che ci propone, che non è soltanto quella di uno scontro con la singola opinione di un singolo opinionista, cosa che finora avevamo visto diciamo fare da Trump in tutti i modi, diciamo a parole, mettendo pressione a parole. Adesso è la Casa Bianca che utilizza l'autority che regola le telecomunicazioni, il cui capo è un pretoriano di Trump ed è evidentemente di nomina politica, per minacciare e fare pressione su, diciamo, dal lato economico e di business, sulle grandi reti e su chi detiene le licenze per far arrivare i prodotti televisivi nelle case degli americani. Ecco, abbiamo visto diciamo un'evoluzione di questo.
Ecco, ma poi magari sulla la censura e il vicepresidente Vance ci torniamo. Mario Del Pero, dopo che sono state messe sotto pressione dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, all'università, la scienza, i musei, grandi aziende come Intel, i giudici, l'informazione... C'è un piano qui o diciamo che Trump va a testa bassa un po' contro tutti?
No, credo che il piano ci sia, diversamente da 8 anni fa, è anche un piano che è stato delineato dottrinalmente in questo famoso documento della Heritage Foundation, no? Il progetto 2025, a cui ha contribuito anche l'attuale presidente dell'autorità competente in materia di comunicazioni, Brendan Carr, che è la figura che Mattia Ferraresi ricordava adesso, è intervenuto esercitando pressioni per il licenziamento, la sospensione del programma di Kimmel. Il piano è abbastanza abbastanza visibile, e la cosa che è interessante è che non è occultato, non è dissimulato, è un piano che viene ostentato. È un piano che passa attraverso un estremo rafforzamento del potere esecutivo, un'alterazione degli equilibri tra i poteri, un esecutivo unitario da un lato che non ha strumenti di suo controllo, agenzie federali indipendenti che diciamo possono operare anche per monitorarne il corretto operare per impedirne abusi di potere. Abbiamo un'alterazione dei rapporti tra i poteri, con una totale marginalizzazione di quello esecutivo, una subordinazione di quello giudiziario, e infine abbiamo un tentativo di stravolgere gli equilibri del federalismo americano, e lì è lo scontro che si è manifestato con più forza in queste ultime settimane durante l'estate, tra i soggetti statali e anche gli attori municipali controllati dai democratici e il governo federale. Questo è il disegno, è un disegno che ha tratti chiaramente autoritari. Poi non dobbiamo, io credo facciamo un errore se in questa torsione autoritaria, in questo slittamento autoritario che a me sembra indiscutibile, anche stanotte Trump, ripeto, lo esplicita, lo incarna, lo mostra, non lo nasconde. In questo slittamento autoritario, quando diciamo, non dobbiamo andare a cercare paralleli con il secolo scorso, con 100 anni fa, io sono abbastanza refrattario a usare la categoria di fascismo, sia dal punto di vista storico che da un punto di vista, diciamo, dell'utilità politica della categoria. Però abbiamo esempi simili di democrazie che insomma, hanno perso molto della loro sostanza democratica, sono scivolati verso forme nuove di autoritarismo, dalla Turchia, che è un caso di scuola, in parte all'Ungheria, per non andare troppo lontano da noi. E questo è il processo, credo, in atto negli Stati Uniti, con tutta una serie di problemi anche per il ruolo che gli Stati Uniti hanno nelle vicende mondiali, per quel che gli Stati Uniti sono. Quindi il progetto c'è, è un progetto che ha dei contenuti autoritari, è un progetto che trova sulla sua strada degli ostacoli. In prima battuta sono stati soprattutto le corti, è stato soprattutto il potere giudiziario, dicevo adesso i meccanismi del federalismo frappongono un ostacolo, però il disegno c'è, l'assassinio, la tragica morte di Kirk ha offerto, diciamo, la possibilità di dare una ulteriore accelerata a dinamiche e processi che erano già in corso.
Andrea Vosti, i media vengono definiti da anni nemici del popolo, o più i giornalisti nemici del popolo, da Donald Trump, di diffondere fake news. Anche ieri il figlio Donald Jr. ha ricordato le fake news, notizie false. Ora certi media obbediscono o capitolano senza neanche appellarsi alle leggi per difendersi. Cosa vuol dire? Che temono che queste leggi non siano o non saranno più valide?
Beh, in buona sostanza sì, ma direi che bisogna comunque fare una distinzione, perché se è vero che alcuni network hanno subito capitolato alle pressioni della Casa Bianca, il caso recente di Jimmy Kimmel è eclatante, ma in precedenza c'era stato anche il patteggiamento da 16 milioni di Paramount per una causa contro il programma 60 Minutes di CBS, per esempio. C'è anche chi resiste alle minacce di Trump, il Wall Street Journal è stato oggetto di una causa da 10 miliardi di dollari per avere rivelato l'esistenza di un biglietto d'auguri scritto da Trump al miliardario pedofilo defunto Jeffrey Epstein, oppure ancora più di recente la causa da 15 miliardi contro il New York Times, accusato genericamente di parlare male di Trump. Ma direi che non c'è dubbio che stiamo assistendo al tentativo della Casa Bianca di imbavagliare il giornalismo e di silenziare le voci critiche. La Casa Bianca ha limitato severamente l'accesso ai media indipendenti, c'è il progetto di limitare a 8 mesi i visti per i giornalisti stranieri. Il Pentagono, notizia dell'altro ieri, ha deciso che i giornalisti potranno solo divulgare notizie autorizzate da ufficiali del Dipartimento della Difesa, pena la revoca dell'accredito, e potrei andare avanti. Insomma, è innegabile che stiamo assistendo a un tentativo di censurare un'informazione libera, non allineata all'agenda MAGA, con il rischio concreto e in parte già in atto che il clima di minacce e intimidazioni generi una sorta di autocensura da parte dei media per non finire nei guai. E quando il potere ha addirittura paura degli sberleffi di un comico come Jimmy Kimmel, beh, è un campanello d'allarme da prendere, penso, maledettamente sul serio.
Ecco, Mattia Ferraresi, giornalista di Domani, se n'era accennato prima, le critiche del vicepresidente J.D. Vance all'Europa che censurava, ora sembra essere lo stesso governo Trump a voler censurare, e qui c'è anche il ruolo dei social, non solo dei media classici.
Sì, certamente. In J.D. Vance vediamo più evidente questa contraddizione, perché appunto più di altri si era esposto e fatto portavoce in modo più esplicito di questa battaglia dell'amministrazione e in generale del movimento MAGA e della destra per la libertà di espressione, andando proprio a stanare tutti, diciamo, i luoghi dove governi tendenzialmente di sinistra, progressisti o democratici esercitavano quella che lui diceva essere un'influenza indebita e una compressione delle libertà fondamentali di espressione. Adesso è proprio lui che conduce questa battaglia, che è evidentemente una battaglia che si combatte, diciamo, sui media tradizionali, ma anche sui social media. In questo non c'è evidentemente, non si può non citare l'esempio di Elon Musk. Elon Musk adesso ha avuto così tante vicissitudini in mezzo che giustamente noi ce lo ricordiamo in questo momento, forse più per altre cose, per il famoso litigio con Trump dopo l'alleanza fortissima. Ha comprato, diciamo, pochi anni fa Twitter esattamente per questa ragione, cioè con questa ragione dichiarata. Twitter in realtà è una piattaforma viziata, diciamo tarata sui valori democratici, non è un luogo di vera libertà, è un luogo di influenza.
Però Mattia Ferrarese, a questo proposito, si punta appunto il dito contro Donald Trump, contro Elon Musk, ma gli altri, diciamo, non dico i democratici, ma forse movimenti tipo Black Lives Matter, il politically correct, non hanno una qualche responsabilità in questo, diciamo, spostamento del pendolo?
Io credo che ci fossero delle ragioni, alcune ragioni assolutamente valide per essere critici, ad esempio, sulle modalità con cui le piattaforme hanno gestito le informazioni rispetto, diciamo, in una fase in cui c'era un'alleanza di fatto o un allineamento, diciamo, ideologico fra le grandi piattaforme e il potere democratico. Io penso che ci fossero ottime ragioni per andare a vedere quei rapporti lì, diciamo, abbiamo ormai tante prove, tra cui ammissioni anche al congresso da parte di Mark Zuckerberg, ad esempio nel caso di Meta, quindi c'erano ottime ragioni. E la contestazione che arriva è che persone come Elon Musk, prendendo alcuni punti critici veri, legittimi, hanno cercato di interpretare una battaglia a quel punto per la vera libertà di espressione. Ci mostrano oggi, ci hanno mostrato in questi mesi e anni, che in realtà era semplicemente una battaglia partigiana, una battaglia di fazione, una battaglia, diciamo, in cui semplicemente lamentavano che i contenuti che venivano, diciamo, valorizzati o molto proposti dalle piattaforme semplicemente erano i contenuti a loro sgraditi politicamente. Adesso stanno facendo la stessa identica cosa, ma in modo ancora più aggressivo ed evidente rispetto a quando accusavano i loro avversari politici di manipolare l'ecosistema dell'informazione in loro favore.
Ecco, Mario Del Pero, professore di storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, si è accennato prima da parte sua queste possibili derive, diciamo, ungheresi o turche, ma questa pressione sulla stampa ai tempi di Trump non è semplicemente appunto una reazione alla cancel culture di sinistra che tollerava solo il politicamente corretto? Ora che il pendolo torni a destra è un po' un movimento naturale.
Forse sì, però è la radicalità della risposta, innanzitutto. E dopodiché, se andiamo a guardare le guerre culturali, no? le culture wars dell'ultimo mezzo secolo, non sono conflitti come tutte le guerre in cui solo una parte agiva e operava. Le guerre culturali sono problematiche perché si svolgono su temi, questioni spesso identitarie, dove la mediazione non è possibile, la radicalizzazione, la polarizzazione sono quasi inevitabili. Quindi questo conflitto politico trasferito su temi culturali e identitari ha alimentato la radicalità dello scontro e la polarità che questo scontro ha generato. Però ecco, ci vogliono sempre due parti per ballare il tango. Non erano solo i democratici che facevano queste guerre culturali con iniziative, azioni censurabili, criticabili, che poi si sono rivelate un boomerang in talune occasioni. Se andiamo a vedere temi che mi sono cari, la gestione della memoria storica, il curricula dell'insegnamento della scuola, della storia nella scuola, dalle scuole elementari fino alla high school, beh, vediamo battaglie combattute con ferocia da ambo le parti. Andiamo a rivedere i manuali di storia in uso oggi nella scuola media della Florida o del Texas e scopriamo che questa trasformazione della cultura storica portata a sinistra non si è diffusa capillarmente nel paese, non ha penetrato i processi formativi ai livelli più bassi, e B, che c'è stata spesso e volentieri una parte conservatrice che è agente, diciamo, non solo reagente, vi potrei fare mille esempi. Quindi la responsabilità è di entrambe le parti. Primo punto. Secondo punto, il pendolo è tornato a destra, ma sta tornando con una radicalità, dicevo, con inclinazioni autoritarie che in tempi recenti non hanno non sono comparabili, non hanno paragoni.
Ecco, su questo a Andrea Vosti, il pendolo che va a destra, però quando Trump ci ha fatto la lista delle vittime ha sottolineato solo quelle della destra, mentre dati per esempio del Cato Institute, che è vicino al Partito Repubblicano, ci dicono che la violenza, gli omicidi politici negli Stati Uniti vengono commessi soprattutto dalla destra e non dalla sinistra. Allora cosa sta succedendo? I dati non contano più? È tutta politica?
Beh, le statistiche non lasciano dubbi. Il rapporto del Cato che citavi, dei 618 omicidi politici degli ultimi 50 anni in America, il 63% è stato compiuto da persone di destra, l'11% soltanto di sinistra, quindi la violenza politica è un fenomeno che riguarda in modo predominante la destra americana. In America non c'è una sinistra radicalizzata, non c'è un terrorismo rosso organizzato come l'Europa l'ha conosciuto nel suo passato, per esempio se pensiamo alla militanza armata negli Stati Uniti, a milizie organizzate che hanno, per così dire, la Bibbia in una mano e il fucile nell'altra. Ebbene, questo è un fenomeno della destra americana. Quello che ha fatto l'amministrazione Trump è il ribaltamento di fatto della realtà, ma è un ribaltamento che fa breccia. Questo ci fa capire che i conservatori stanno anche vincendo in qualche modo la battaglia della comunicazione, confrontati contro un partito democratico che dalla sconfitta elettorale di Kamala Harris dell'anno scorso, dalla sciagurata decisione di Biden di ricandidarsi, devono ancora trovare gli strumenti, i temi e la comunicazione adeguata per reggere il passo e confrontarsi con Donald Trump.
Siamo a 3 minuti dalla conclusione, è tempo ancora per 2 interventi. Ma Mario Del Pero, professore di storia degli Stati Uniti, dicevamo, già negli anni 60 la violenza politica negli Stati Uniti sembrava fuori controllo. Gli Stati Uniti allora come hanno fatto ad uscirne, sempre che ne siano usciti?
Ma ne sono usciti con fatica, ne sono usciti con una democrazia in parte indebolita, ma ne sono usciti anche con processi di riforme profonde che hanno trasformato il volto dell'America e gli assetti del suo sistema politico. Ne sono usciti con la fine della segregazione razziale, degli jure, con grandi provvedimenti in materia di diritti civili, ne sono usciti ampliando la sanità pubblica, ne sono usciti anche con la svolta neoliberale reaganiana. La storia degli Stati Uniti è caratterizzata e contraddistinta da regressioni illiberali e violenze politiche. Le due cose a volte stanno assieme, a volte no. Non vi tedio con gli esempi, non abbiamo il tempo. L'elemento di novità, se proprio dobbiamo trovarne una e sintetizzando all'osso, è che oggi alla Casa Bianca c'è un presidente che non sembra interessato a sedare il conflitto, ma anzi lo nutre e lo alimenta e dispiega una retorica, un discorso così centrato sulla violenza e la crudeltà che determina un cambiamento proprio culturale e politico. La forza pedagogica del pulpito presidenziale non ha pari e quel messaggio è problematico.
Ecco, Andrea Vosti, un messaggio infiammatorio quello di Trump. Sei stato ospite nell'ultima puntata del nostro podcast RSI Il Mondo Là Fuori e lì ci hai parlato di qualcuno che, nonostante tutto, a tuo giudizio è rimasto una voce della ragione, è il governatore dello stato dello Utah che abbiamo sentito in copertina.
Beh, Spencer Cox, il governatore dello Utah, ha provato a denunciare il clima di odio nel paese e a indicare la necessità che l'assassinio di Charlie Kirk diventi un punto di svolta, non un punto di non ritorno, ma le sue parole sono cadute nel vuoto, non le ha raccolte di certo, come diceva Del Pero, Donald Trump, che con una caccia all'uomo ancora in corsa aveva già trovato un movente e un responsabile, cioè la sinistra radicale. Ecco, ascoltando le parole di Spencer Cox veniva quasi un soffio al cuore, perché come se ci volesse oggi un coraggio quasi rivoluzionario in America per dire semplicemente delle cose di buon senso. E anche questo ci fa capire quanto sia diventata sempre più fragile in questi ultimi anni la democrazia americana, non solo per colpa di Trump, ma certamente il fenomeno Trump ha impresso una accelerazione a questa tendenza molto molto problematica.
Ecco, siamo giunti alla fine della nostra puntata, è il momento per ringraziare e i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.